Rossa. Iniziamo la trasmissione come tutti i lunedì di Normale Follia e come sempre dedichiamo tutta la nostra trasmissione, il nostro amore, la nostra rabbia, la nostra energia alle compagne, compagni, compagno che non sono più qui con noi in radio ma che sono stati la voce e la vitalità, l'esperienza e la parola eccetera anche di questa radio. Allora oggi vogliamo dedicarvi un po' di poesie. Incominciamo con una di Bertolt Brecht e poi ve ne leggeremo un'altra un po' lunga ma molto 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 bella, che si intitola proprio La poesia non è un lusso. Poi parleremo anche dell'assemblea, naturalmente di Nulla di meno, che c'è stato sabato e domenica a Genova. Ma incominciamo con la
Bertolt
poesia
Brecht. I bambini giocano alla guerra. I bambini giocano alla guerra. È raro che giochino alla pace, perché gli adulti da sempre fanno la guerra. Tu fai pum e ridi. Il soldato spara e un altro uomo non ride più. È la guerra. C'è un altro gioco da inventare: far sorridere il mondo, non farlo piangere. Pace vuol dire che non a tutti piace lo stesso gioco, che i tuoi giocattoli piacciono anche agli altri bimbi, che spesso non ne hanno perché ne hai troppi tu, che i disegni degli altri bambini non sono dei pasticci, che la tua mamma non è solo tutta tua, che tutti i bambini sono tuoi amici. E pace è ancora non avere fame, non avere freddo, non avere paura. Bertolt Brecht.
E chiaramente questa la dedichiamo con tanta intensità, con tanta vicinanza proprio a tutti i bambini, bambine e bambino palestinesi, che effettivamente sono quelli che vengono colpiti, no? Nel senso che oltre alle bombe, alla sofferenza, al dolore, alle privazioni, vivono naturalmente anche il furto della loro infanzia. Quindi ci piaceva molto incominciare con questa, ma ora passiamo invece a un altro tipo di poesia che, come vi dicevamo prima, si intitola La poesia non è un lusso, di Audre Lorde. Incomincio io e poi, perché è molto lunga, quindi preparatevi a sentire, è molto bella, quindi seguitela, poi ogni tanto vi diremo cosa stiamo leggendo. La qualità della luce con cui scudiamo le nostre vite influisce direttamente sul prodotto che viviamo e sui cambiamenti che speriamo di portare avanti tramite quelle vite. È in questa luce che formiamo quelle idee attraverso cui proseguiamo la nostra magia e la realizziamo. Questa è la poesia come illuminazione, perché tramite la poesia che diamo un nome a quelle idee che fino al momento della poesia sono senza nome e senza forme, pronte a venire alla luce ma già percepite. Quella distillazione dell'esperienza da cui scaturisce la vera poesia fa nascere il pensiero, così come il sogno fa nascere il concetto, come il sentimento fa nascere l'idea e come la conoscenza fa nascere o precede la comprensione. Mentre impariamo a reggere l'intimità dell'essere scrutate e a fiorire in tale condizione, mentre impariamo a usare i frutti di quello sguardo per ottenere potere nella nostra vita, quelle paure che governano la nostra esistenza e generano i nostri silenzi cominciano a perdere il loro controllo su di noi. Per ognuna di noi donne esiste un luogo oscuro dentro il quale, nascosto e in crescita, si trova quindi il nostro vero spirito, che si solleva bello e forte come i pilastri di castagno contro il nostro incubo di debolezza e di impotenza. Questi spazi di possibilità dentro di noi sono oscuri perché sono antichi e segreti, hanno resistito e si sono fortificati nell'oscurità. In questi luoghi profondi ciascuno di noi custodisce un'enorme riserva di creatività e di potere, di emozioni e sentimenti non esaminati né registrati. Il luogo di potere femminile dentro ognuna di noi non è bianco né superficiale, è oscuro, è antico ed è profondo.
Se consideriamo il vivere nel modo europeo, solo come un problema da risolvere, allora ci affidiamo unicamente alle nostre idee per essere libere, perché così ci hanno detto i padri bianchi che doveva essere. Ma man mano che ci riconnettiamo sempre più con la nostra visione antica, nera, non europea, del vivere come situazione da sperimentare e con cui interagire, impariamo ad apprezzare maggiormente i nostri sentimenti e a rispettare quelle fonti nascoste del nostro potere da cui proviene la vera conoscenza e di conseguenza un'azione duratura. Oggi credo che noi donne portiamo in noi stesse la possibilità di fondere questi due approcci come pietra angolare per la sopravvivenza e ci avviciniamo maggiormente a questa unione nella nostra poesia. Qui mi riferisco alla poesia come rivelazione o distillazione dell'esperienza, non al gioco sterile delle parole che troppo spesso i padri bianchi hanno spacciato per poesia, al fine di assecondare il loro disperato desiderio di immaginazione senza introspezione. Per le donne, dunque, la poesia non è un lusso, è una necessità vitale per la nostra esistenza. Essa plasma la qualità della luce in cui fondiamo le nostre esperienze e i nostri sogni di sopravvivenza e di cambiamento, prima come linguaggio, poi come idea, infine come azione più tangibile.
Continuiamo quindi a leggervi una poesia appunto di Audi Lauder, sì, che si intitola La poesia non è un lusso. Nel momento in cui diventiamo note e accettate dentro di noi, le nostre emozioni e l'onesto scandaglio di esse diventano santuari, fortezze e terreni fertili per le idee più radicali e audaci, la casa della differenza, così necessaria al cambiamento e alla concettualizzazione di ogni azione significativa. In questo momento potrei elencare almeno 10 idee che un tempo avrei trovato insopportabili o incomprensibili e spaventose se non fossero giunte dopo sogni e poesie. Non si tratta di vuota fantasia, ma del vero significato di «mi suona giusto». Possiamo addestrarci a rispettare i nostri sentimenti e a disciplinarli, trasporli in un linguaggio che vi corrisponda, così da poterli condividere, e dove questo linguaggio non esista ancora è la nostra poesia a forgiarlo. La poesia non è solo un sogno o visione, è l'architettura scheletrica delle nostre vite.
La possibilità non è né eterna né istantanea, non è nemmeno facile mantenere salda la fede nella sua efficacia. A volte possiamo lavorare a lungo con impegno per instaurare una piccola testa di ponte di vera resistenza alle morti a cui siamo destinate, solo per vedere quello spazio assalito e minacciato da false accuse che siamo state socializzate a temere, o dal ritiro di quelle forme di approvazione che ci è stato detto di cercare per sentirci al sicuro. Ci vediamo diminuite o indebolite dalle accuse apparentemente benevole di infantilismo, di mancanza di universalità, di egocentrismo, di sensualità, e sorge la domanda: sto alterando la tua aura, le tue idee, i tuoi sogni? Io ti sto solo spingendo verso un'azione momentanea reattiva? Anche quest'ultima non è un compito da poco, ma devi essere vista all'interno del contesto di una vera modifica della trama delle nostre vite. I padri bianchi ci dissero «penso, dunque sono», ma le madri nere in ognuna di noi, la poeta, sussurrano nei nostri sogni «sento, dunque posso essere libera». La poesia conia il linguaggio per esprimere e delineare questa consapevolezza e questa richiesta rivoluzionaria, l'attuazione di tale libertà. Tuttavia, l'esperienza ci ha insegnato che anche l'azione nel presente è sempre necessaria. I nostri figli non possono sognare se non vivono, non possono vivere se non vengono nutriti. E chi altri li nutrirà di quel cibo reale senza il quale i loro sogni non saranno diversi dai nostri? A volte ci illudiamo con sogni di nuove idee. La mente ci salverà, il cervello da solo ci renderà libere. Ma non ci sono idee nuove in attesa dietro le quinte per salvarci in quanto donne o in quanto esseri umani. ci sono soltanto idee vecchie e dimenticate, nuove combinazioni, estrapolazioni e riconoscimenti dal nostro profondo, assieme al coraggio rinnovato di metterle in pratica. E dobbiamo incoraggiare costantemente noi stesse e le altre a tentare quelle azioni eretiche che i nostri sogni implicano e che alcune delle nostre vecchie idee disprezzano. In prima linea, nella nostra spinta verso il cambiamento, c'è solo la nostra poesia a suggerire una possibilità resa reale. Le nostre poesie formulano le implicazioni di noi stesse, di ciò che sentiamo dentro e che osiamo rendere reale o tradurre in azione, delle nostre paure, delle nostre speranze, dei nostri territori più cari.
Perché all'interno di strutture fondate sul profitto, sul potere lineare, sulla disumanizzazione istituzionale, i nostri sentimenti non erano destinati a sopravvivere, rimasti come fattori inevitabili o passatempi gradevoli. I sentimenti avrebbero dovuto sottomettersi al pensiero, proprio come noi avremmo dovuto sottometterci agli uomini. Ma le donne sono sopravvissute come poete e non esistono dolori nuovi, li abbiamo già sentiti tutti. Abbiamo tenuto nascosto questo fatto nello stesso luogo dove abbiamo nascosto il nostro potere. Risiedono nei nostri sogni e sono i nostri sogni a indicarci la via verso la libertà. Vengono resi realizzabili dalle nostre poesie, che ci danno la forza e il coraggio di vedere, di sentire, di parlare e di osare. Se ciò di cui abbiamo bisogno per sognare, per condurre i nostri spiriti nel modo più profondo e diretto verso e attraverso la promessa fosse un lusso, avremmo rinunciato al nucleo, la fonte del nostro potere, del nostro essere donne. Avremmo rinunciato al futuro dei nostri mondi.
Perché non ci sono idee nuove, esistono solo modi nuovi di farle sentire, di esaminare ciò che le nostre idee significano davvero, ovvero che sensazione ci danno la domenica mattina alle 7, dopo il brunch, nel bel mezzo di un amore travolgente, facendo la guerra, partorendo, mentre combattiamo le vecchie brame, le vecchie avvertenze e paure di essere silenziate, impotenti e sole, e mentre assaporiamo le nostre nuove possibilità e forze. E questa è la poesia di Audre Lorde.
Ecco, che vi abbiamo letto perché, guarda caso, appunto dopo quella della guerra, e prima invece di raccontarvi cosa è successo appunto all'Assemblea Nazionale in Una di Meno, perché da queste parole, no? Da questi concetti, da questo voler poi attraversare la libertà nel vero senso della parola, quindi anche non soltanto usare la ragione, ma vivere appunto le emozioni, le sensazioni, la condivisione e la capacità naturalmente nell'essere un tutt'uno, no? Con ciò che desideriamo e ciò che però è anche un benessere collettivo, ci sembra appunto un buon messaggio che ripiglia un po' tutto e che porta naturalmente quello che è il nostro messaggio di una pace diversa, non di una pace formale, non di un qualcosa che viene trattato a livello razionale su quelle che sono le divisioni economiche, le divisioni di profitto, il discorso appunto di un machismo, di chi ce l'ha più forte e di chi ce l'ha più duro, ma bensì un concetto naturalmente di pace, di umanizzazione, di rispetto, di complessità, dove l'individuo, la persona in quanto tale sta al centro di tutto, ma viene arricchita naturalmente di quella che è la possibilità di essere, quindi con autodeterminazione, con possibilità di scelta, con anche appunto tutte le difficoltà che comportano naturalmente il mettere insieme tante individualità, tante teste, tante idee, tanti sogni, tante razionalità, eccetera eccetera, per arrivare però effettivamente a una vivere appunto un vissuto reale, concreto e quindi condiviso e collettivo. Quindi ci piaceva anche incominciare forse in un modo un po' diverso a entrare a comunicarvi, no? Anche la possibilità di tirare fuori poi tutto il discorso delle emozioni e tutto il significato e l'importanza che ha anche questo nostro comunicare, non solo con la parola ma principalmente con il cuore, con quello che riusciamo ad ascoltare, a sentire, a quanto noi stessi ci sentiamo e ci ascoltiamo, a quanto appunto crediamo appunto possibile poi effettivamente un cambiamento e una trasformazione che inevitabilmente coinvolge tutto, tutti e tutto, ma è complessiva, non può pensare di essere soltanto una goccetta, perché poi quella goccetta viene riconquistata complessivamente na merda che te circonda.
E comunque sabato e domenica c'è stata questa bellissima assemblea nazionale di non una di meno, si sono concluse le due dense giornate di assemblea nazionale a Genova, bellissima Genova e accogliente, il suo potente portato continua a dare nuova forza al nostro movimento, si scrive da non una di meno, dopo aver riempito le piazze di tutta Italia in questi ultimi giorni e sulla scia della spinta della marea transfemminista del 25 novembre e lo sciopero globale dell'8. Ci siamo confrontati sull'analisi di fase, sui posizionamenti, le possibilità e i limiti del nostro movimento. Abbiamo discusso nei tavoli sulla guerra e il disarmo, la violenza contro le donne e di genere, educazione e formazione e cura del movimento. Ci siamo confrontate e organizzato sul trovare prospettive e risposte efficaci alla drammatica situazione del mondo che ci circonda, nel pieno di una deriva autoritaria che chiude progressivamente gli spazi di lotta e di partecipazione democratica, noi, come sempre, quello spazio ce lo riprendiamo tutto. Ovviamente ringraziamo le compagne di Genova e tutti gli spazi della città che ci hanno accolto e che abbiamo attraversato. Siamo carichi per abbracciare il 10° anno e guardare oltre. Insieme siamo partite, insieme torneremo, non una di meno.
Ecco, questo chiaramente era il comunicato che è stato fatto immediatamente dopo l'assemblea, che come vi avevamo raccontato è partita sabato mattina, poi in plenaria ha visto i pomeriggi 4 tavoli, uno sul disarmo, un altro sulla scuola, un altro sulla violenza e l'ultimo, molto nuovo tra virgolette anche per non una di meno, su quella che è la cura, proprio come termine definitivo di cura, sia all'interno naturalmente dei nodi stessi, sia fra i nodi di non una di meno, e come terzo step anche rispetto a tutta non una di meno, verso l'esterno, verso la comunicazione, verso le altre realtà che si avvicinano, ma anche verso anche le singole persone che vogliono vivere naturalmente quello che è il movimento di non una di meno, quelli che sono è la rete di non una di meno anche a livello nazionale, ma che forse non hanno la sensazione, non sanno cosa effettivamente anche questi 10 anni hanno portato per naturalmente costruire, arricchire, trasformare, cambiare eccetera, anche naturalmente non una di meno. Sarebbe pazzesco pensare che in questi 10 anni ci sia stata una staticità, a parte il fatto appunto sono uscite anche le differenze fra i nodi di non una di meno a livello nazionale, non soltanto rispetto alle grandi città e alle piccole città eccetera, ma proprio anche per come si sono trasformati negli anni, perché per esempio molti nodi di una di meno adesso vedono diverse generazioni a confronto fra chi ha incominciato anche con altra tradizione di esperienze di collettivi non solo femministi eccetera, ma anche di altri collettivi misti, quella che è stata l'esperienza di una di meno in questi 10 anni, e poi naturalmente si è andata arricchendo costantemente e continuatamente con altre realtà che a volte si sono sciolte dentro l'una di meno e che adesso vedono invece moltissime persone entrare appunto sia nelle città grosse o piccole che siano nei piccoli centri, moltissime persone come dicevo prima anche a livello individuale, soggettivo, no? Sia come esperienza del mondo lavorativo, precario, non precario, sia del mondo della scuola eccetera, proprio dando anche quella ricchezza, no? Io penso, e qui naturalmente c'è anche la trasformazione, il cambiamento di una realtà che va costantemente verificata, attraversata, sviluppata, perché l'imparare, e per questo anche il tavolo della cura ci è stato molto utile, e infatti domenica, dopo aver riportato i vari report dei tre tavoli precedenti, si è dato spazio proprio anche a livello assembleare, riportando sia il resoconto appunto del tavolo della cura, ma poi permettendo ai nodi o anche alle persone appunto singolarmente di poter intervenire e di dire la propria rispetto a quello che è un problema che effettivamente bisogna saper affrontare, saper considerare, saper valutare, e perché effettivamente il bello proprio di Nonna di Meno è anche la convinzione che attraverso le differenze si cresce, attraverso anche quelli che possono essere le diversità si riesce naturalmente a trovare una quadra, e quindi a fare in modo che appunto non soltanto appiattendo tutt'altro, ma proprio anche rendendo questa marea sempre più fluida, ma anche con tante ondone, no? Che sono concrete, perché le idee si esprimono in tanti modi, perché la nostra rabbia è sempre tanta, perché quelli che sono naturalmente gli attacchi, no? A ciò che noi mettiamo in piedi, perché l'abbiamo detto, l'abbiamo sottolineato. È chiaro che il tipo di attacco che viene fatto specialmente rispetto utilizzando la repressione, utilizzando le galere, utilizzando il decreto legge appunto tra virgolette sicurezza, che è chiaramente invece da nominare soltanto come un decreto repressivo, un decreto che crea paura, che crea divisioni eccetera, si vuole effettivamente fermare, annientare, appiattire, sottomettere, no? Quella che invece è la ricchezza, la rabbia che in questi 10 anni il movimento transfemminista ha saputo concretizzare, non soltanto con le manifestazioni oceaniche, ma anche appunto con le continue mobilitazioni, con le continue battaglie su cose poi concrete e pratiche, come il diritto all'aborto, il discorso dei consultori, il fatto appunto dentro le scuole rispetto all'educazione sesso-affettiva, la battaglia appunto contro l'abolizione del welfare e di tutti quelli che sono naturalmente gli attacchi nel mondo del lavoro e non lavoro. Quindi questa, e poi naturalmente la complessità e l'intersezionalità di guardarci intorno, che non è soltanto naturalmente il nostro quadratino, il nostro spazio dove viviamo, la nostra condizione naturalmente di persona all'interno appunto di una specificità di affetti, di vita, di lavoro eccetera eccetera, ma bensì la complessità naturalmente del patriarcato e della violenza appunto istituzionale, della violenza che si presenta sotto 10.000 forme, dell'annientamento, come dicevamo, di quelle che sono la nostra capacità di scelta, di vita poi fondamentalmente, di autodeterminazione. Quindi è veramente una difficoltà che però è una ricchezza, no? Non si può parlare di transfemminismo parlando naturalmente solo di quelli che sono gli aberranti femminicidi, transcidi, lesbicidi, perché sarebbe naturalmente soltanto parlare di quello che è la punta più alta dell'iceberg, ma per arrivare a questo ci sono altre 10.000 forme di violenza sistemica che naturalmente in modo differente, perché logicamente nei paesi più di 60, ma oltre appunto alla Palestina, al genocidio che sta avvenendo, a tutte le provocazioni e violenze naturalmente che si vivono in 60 paesi del mondo dove c'è la vera e propria guerra con bombe e morti continui e costanti, invasioni, distruzioni, annientamento proprio anche del di quelli che sono i bisogni primari, per cui ti viene levato l'acqua, ti viene levato il mangiare, ti distruggono come l'ultimi pochi giorni fa a Gaza, l'unico ospedale rimasto, ammazzando naturalmente quelli che ci stavano dentro e vedendo i parenti che dovevano scappare, e ci sono dei video, delle cose che sono veramente strazianti, no? Sotto questi aspetti. Però appunto non è solo la guerra intesa naturalmente in questa forma più eclatante e violenta, come non è solo il femminicidio, il transicidio e l'esbicidio in forma più eclatante e violenta, ma sono, come dicevo prima, tutto quello che invece ci circonda nel quotidiano. E che la cosa tragica, ci vogliono far passare come normalità, no? Anche questa battaglia per ribadire per noi che cos'è la normalità, che non è quello che loro ci propongono dicendo in fin dei conti è giusto, dobbiamo prepararci a difenderci perché naturalmente di avere più armi e quindi potenziare i profitti delle industrie belliche e di tutti quelli che si arricchiscono e che si continuano a arricchire appunto attraverso il capitalismo su naturalmente le nostre morti, le nostre malattie, quindi tutto quello che è legato poi al diritto alla salute, alla prevenzione, al vivere, come dicevamo prima, in modo complessivo, ad avere i diritti appunto della scuola, i diritti di una casa, il diritto di un salario che ti garantisca appunto di arrivare alla fine del mese e non essere disperato in mezzo a una strada e costretto appunto a rovistare appena finisce il mercato dentro i bidoni dell'immondizia. Quindi ecco, tutti questi aspetti, no, sono stati naturalmente ridati, no? Questo è stato il bello di questi due giorni di assemblea, a tutte quante noi, no? Come se in fin dei conti ognuno ci mettesse del suo, chi parlava, chi non parlava, eccetera. Però c'era una presenza continua e costante nel voler affrontare il tutto, anche partendo dal sapersi criticare, dal capire cosa doveva essere rivisto, come per esempio il piano contro la violenza che abbiamo scritto in più di 1000 mani e teste, capocce, cuori, ma ormai quasi 7 anni fa, quindi automaticamente la necessità di ripartire, no? Anche da quella che è la realtà che ci circonda, non soltanto appunto questa società di guerra, ma come dicevamo tutti i tipi di attacchi e di violenze che ci stanno, per naturalmente ripresentarsi, per essere sempre presenti, ma anche appunto con questa capacità di cambiare colori. Non so, io veramente pensavo sempre all'arcobaleno quando penso appunto al movimento di Luna di Meno, no? Che racchiude colori luminosi come colori più scuri, eccetera, che però hanno sempre qualcosa in comune pur differenziandosi nella loro rappresentarsi. Quindi anche questa capacità non è da poco e effettivamente si è vissuta, no, in modo molto, molto intenso. Poi appunto c'era da dire anche bello che in fin dei conti si parte da varie città, no? Anche quello è bello, quindi si viene a sapere cose successe in altri posti che non si potevano non sapere se non c'era questo racconto in diretta, ma allo stesso tempo è anche bello che tutte quelle, per esempio, siamo partite da Roma, eravamo tante, più di 22 persone e tutto, ci siamo ritrovati poi nello stare insieme anche più quotidiano, che non è il momento delle 2, 3 ore, 4 ore che facciamo in assemblea, ma è il momento del mangiare insieme, del dormire insieme, del poter fare anche dei momenti di allegria, dei momenti di socialità, dei momenti che ti fanno conoscere persone che casomai sono anni con i quali ti confronti, parli, eccetera, ma ti manca naturalmente quell'aspetto più umanizzato, no? Che in fin dei conti poi è la ricchezza del riuscire a utilizzare le emozioni, a metterle tutte quante in gioco. Io per esempio in questi 10 anni me le sono fatte tutte le assemblee di Luna di Meno e veramente, eccetto alcune che sono state un po' più pesanti, eccetera, sarebbe bugia non dirlo, però fondamentalmente c'è sempre stata questa possibilità di sentire, no? In fin dei conti la marea non si esprime solo in una piazza, ma si esprime anche in questo confronto di desideri, di idee, di poesie, no? Come in fin dei conti leggevamo precedentemente, che la poesia non è un lusso, e quindi quando riesci effettivamente anche a percepirla ti senti enormemente arricchita su questo spazio.
No, la bellezza, come leggevamo nella poesia, della poesia come sogno, però un sogno che può essere concretizzato, e questa è stata una cosa, perché spesso ti dico sei infantile, se pensi questo, se pensi quest'altro, ma del resto le cose belle che si sono raggiunte nel mondo vengono proprio dalle utopie, no? E è vero, le utopie hanno realizzato tante cose che non ci saremmo mai aspettate.
No, ma infatti quando ti dicono tu in effetti non sei normale, no? Infine, è veramente un come si dice, un complimento, no? Perché effettivamente oggi come oggi non sentirsi normale e riuscire a percepire quello che diceva Maria Paola, no? Quindi tutto quello che c'ha intorno come ricchezza, e riuscire anche nel confronto a metterlo in comune, pur sapendo che casomai la persona che sta seduta davanti a te o quella che ha fatto l'intervento prima di te non la pensa nello stesso modo tuo, però effettivamente stiamo tutte e due sullo stesso interesse de capisse, de ascoltasse. E poi il concetto naturalmente della stima che tu senti, che proprio viaggia all'interno di queste situazioni, di questi momenti, no? In fin dei conti non puoi costruire niente, ma non soltanto appunto all'interno del movimento di Non Una di Meno, ma non puoi costruire niente dal punto di vista di affetti, di emozioni, di sensazioni, eccetera, se non c'è una stima di fondo verso le persone che c'hai davanti. Perché effettivamente se devi stare in difensiva, se devi pensare che te va a fregare, se devi pensare che naturalmente non sta dicendo quello che veramente pensi, eccetera, se manca appunto questa possibilità invece di lasciarsi fondamentalmente andare e vivere effettivamente questo concetto di stima, per cui se lo scrivi tu lo scrivo io, eccetera, lo dici tu lo dico io, anche nelle nostre differenze riusciamo però a rappresentarci nella complessità senza calpestare nessuno. Ma guarda, veramente è un qualcosa di grandioso, è un qualcosa ancora da raggiungere, figuriamoci. Infatti anche il tavolo di cura, mentre naturalmente quello sulla scuola, quello sul disarmo, quello sulla violenza si sono dati già dei nuovi appuntamenti. La scuola sicuramente ci sarà qualcosa di nazionale a settembre, ma prima ci saranno altri call, altre assemblee nazionali, eccetera, proprio per partire più facilmente, no? Essendo tavoli già attraversati, sperimentati negli anni, con cose concrete e con obiettivi raggiungibili. Quello di cura è tutto ancora da arricchire, sperimentare, da riportare naturalmente nei vari nodi, nelle varie città, nei vari paesini, nei vari paesotti, eccetera, e dire come possiamo continuare a portarla avanti. Ecco, questo anche è molto bello, non pensare che da un'assemblea debba uscire tutto chiaro, diretto, immediato, bianco e nero, scritto, stampatello, ma ci sia anche la capacità di dire questo è quello che è uscito fuori dalla discussione, vediamo nel ritorno come siamo abituati noi, nei nostri nodi, eccetera, nelle nostre assemblee aperte a tutte, tutti e tutto, che cosa esce fuori e quindi come volta per volta si possono ancora arricchire. Quindi è stata appunto per chi ci è andata una bella esperienza, è stato possibile anche seguire l'assemblea sia di sabato che quasi tutta la restituzione dei tavoli di domenica e anche i tavoli a livello anche online. Quindi effettivamente in presenza saremmo state più di 300 persone presenti, eccetera, e vari nodi, come al solito naturalmente mancavano alcuni, e questo è quello che ci dispiace sempre, no? Perché per esempio bellissima la presenza della Sardegna, della Sicilia, della Calabria, però ecco questa carenza invece rispetto alla Campania, che noi specialmente Napoli sentiamo sempre con profondità, e ogni volta appunto speriamo di riuscire a coinvolgere di più. Quindi anche pensando, si è parlato anche di una campeggia a s'estate, naturalmente a sud e naturalmente al mare, perché ci volemo bene, perché ci volemo curare sotto tutti gli aspetti, quindi dovemo godere quando famo queste cose che ci confrontano, ci arricchiscono, ma ci danno anche la voglia appunto di oziare, di stare bene insieme, di cazzarare e via di seguito. Quindi c'è stata appunto una presenza, come dicevo prima, a livello notevole, in diretta, appunto in presenza, e però anche questo fatto di poter seguire online ha permesso a tantissime compagne, compagni di poter naturalmente dire la propria, intervenire, specialmente nelle plenarie, non avendo avuto per motivi personali, collettivi, politici, eccetera, eccetera, la possibilità di stare in presenza. Però ecco, è stata veramente piacevole, diciamocelo.
E poi la piacevolezza e la bellezza, il sentimento di respiro, no? Perché effettivamente in quel contesto veramente non ti senti sola, no? Sorella, non sei sola, c'è una sua concretezza, perché appunto in un contesto sociale dominato dalla violenza patriarcale promossa come legittima rivalsa, dominata dalla restaurazione del binarismo, del razzismo, dell'odio sociale, in questo contesto internazionale segnato dal riarmo, dalla finanziarizzazione dell'economia, dalla crisi economica, da quella climatica, dalla ridefinizione delle democrazie, in tutto quello che di peggio si sta cercando di fare, lì veramente non, in quel contesto non ti senti sola, perché sai che ci sono molte altre persone che come te, e anche diversamente da te, tutti i nostri limiti e difficoltà, però possono mettere in atto dei sogni che si possono realizzare, no? Con molta creatività, molta voglia, molta speranza, molto desiderio e molta fantasia. E quindi vero, insomma, ti restituisce, ti toglie da quella marasma di depressivo, no? Che spesso ci avvolge molte persone, insomma, conosciamo tante persone che dice: ma io mi sento depresso, non si può fare niente, mi sento male, che possiamo fare? E invece no, ecco, ti senti che qualcosa la puoi fare, ovviamente insieme, pensando con tanta fantasia, con tanta voglia e con tanta fiducia e tanta stima, come parlava Graziella, nonostante appunto i nostri umani limiti che vanno riconosciuti.
Ok, e quindi abbiamo veramente riempito le orecchie di questo, ma ci si interessava anche comunicare, sapendo che per esempio anche sabato invece ci sono stati anche dei momenti molto pesanti, molto gravi, molto repressivi, eccetera, per esempio la manifestazione nazionale che c'è stata a Milano. A Milano infatti, addirittura scrive il manifesto, 500.000 sfilano a Milano per dire stop, naturalmente, a quello che è il genocidio in Palestina, a quelle che sono gli annientamenti, le violenze, le costanti provocazioni che naturalmente vedono il governo israeliano, il potere israeliano, naturalmente condito con quello americano, di poter fare il bello, il buono, il cattivo tempo, chiaramente in Palestina rispetto al genocidio. Ma se vi ricordate, insomma, avete sentito sti dazi che vengono messi e levati, quindi in tutto il mondo, no? Attraverso le bombe, attraverso altre forme di violenza, attraverso altre provocazioni, attraverso un gioco naturalmente di scambi e interessi economici, che però a chi vanno a danno? Vanno a danno naturalmente sempre a chi poi la paga in prima persona: la guerra, la crisi, gli aumenti dei prezzi, la precarizzazione, le privatizzazioni e via di seguito. Però ecco, era anche da sottolineare che per esempio a Milano sono uscite fuori, no, indossate proprio dalla polizia a Milano, una serie di magliette che riportavano sulla felpa dei loghi di gruppi naturalmente tedeschi, fascisti, legati appunto a ultras di estrema destra e militanti neonazisti polacchi, o altri invece simboli che volevano dire orgoglio nazionale, un gruppo nazionalista attivo anche durante la seconda guerra mondiale in Polonia. E queste magliette sono state riprese durante le cariche che faceva la polizia ai manifestanti, che volevano spaccare proprio il corteo, fare in modo, come al solito, di dividere i buoni dai cattivi, quelli che possono essere picchiati e pestati appunto con l'invasione fascista e l'entrata appunto dei fascisti, e quelli che dovevano sfilare mandandosene via. Invece c'è stata appunto, per fortuna, tutti i sette che erano stati arrestati sono stati naturalmente rilasciati. Però ecco, questo sempre per ricordare come il discorso della repressione, dell'aumento naturalmente della violenza sistemica, no? Esercitata naturalmente dai corpi di polizia, che poi fanno le vittime perché sono stati provocati, menati, picchiati, eccetera, eccetera, viene naturalmente portata avanti per distruggere la voglia invece di dimostrare, di dire quello che uno pensa, di stare in piazza, di proporsi appunto come menti pensanti che sanno percepire quello che gli viene raccontato, sanno ripulire tutta l'informazione tossica rendendola appunto notizia e contro notizia da poter diffondere, e facendo effettivamente poi questo lavoro fondamentale di non voler stare alla finestra a guardare, o ancora peggio con la testa sotto la merda, perché prima si diceva sotto la sabbia, ma con quello che ci circonda poi diventa appunto la testa sotto la merda. Quindi anche queste capacità di risposta che avvengono naturalmente nelle piazze, e che è giusto che vedino sempre più mobilitazioni, mo ci avremo il 25 aprile, il 1 maggio, quindi ci sarà da farsi sentire, da farsi vedere, da dimostrare naturalmente quello che è anche il nostro concetto naturalmente di ripresa degli nostri spazi, della nostra vita, della nostra autodeterminazione eccetera, ma anche il poter avere dei momenti invece più di confronto che costruiscono poi appunto non la scadenza in sé, ma una continuità, un qualcosa che come goccia cinese gli casca nella capoccia di codesti infingardi, violenti, nemici naturalmente della libertà, nemici appunto di quella che è la vita in se stessa. È importante, e mettere insieme il tutto e riuscire a fare tutto è fondamentale.
Beh, possiamo, visto che mancano soltanto 10 minuti, possiamo leggere questo articolo piuttosto simpatico, diciamo simpatico, sulla medicina che è un problema di genere, un articolo di Ludovica Privitera, e scrive: la calvizie maschile, tormento per molti uomini, alimenta un flusso di fondi per un'industria miliardaria di trattamenti, farmaci e interventi estetici. L'endometriosi, strazio cronico che affligge milioni di donne solo in Italia, continua invece a essere trattata come una questione di poco conto. Endometriosi, vulvodinia, sindrome dell'ovaio policistico sono malattie che stravolgono la quotidianità di chi ne soffre, ma che spesso non vengono nemmeno riconosciute e diagnosticate. Il problema è prima di tutto culturale, ovvero l'idea infondata che il dolore debba far parte del patrimonio genetico di ogni donna. Eva ha mangiato la mela e le donne si portano appresso una specie di maledizione biologica quando un ciclo mestruale è accompagnato da fitte lancinanti, il parto catapulta in uno stato di depressione profonda o i rapporti sessuali risultano dolorosissimi. La risposta più frequente anche dei medici è normale. Così, mentre l'industria della calvizie sfodera trattamenti innovativi e una costante attenzione da parte delle case farmaceutiche, l'endometriosi è relegata a un angolo oscuro, fatto di diagnosi errate e alternative terapeutiche insufficienti, tra l'altro pure con costi molto elevati, anche perché ci vogliono almeno 4-5 anni prima di diagnosticarla.
Considerate che per esempio ve ne abbiamo parlato tante volte anche rispetto ai consultori, dove in fin dei conti queste malattie così definite invisibili, no, proprio perché come dice il giornale non vengono considerate, vengono ignorate eccetera eccetera, siamo riuscite, ma con battaglie eccetera, a farle considerare da poter affrontare in un solo consultorio qui a Roma, pazzesco, no? Perché dove ci sta una abile ginecologa che affronta il gruppo, però un gruppo di 8 persone, dopodiché il concetto è perché il gruppo, no? Perché essendo delle malattie che molto spesso, come dicevamo, non vengono diagnosticate, molto spesso passano come un aspetto psicosomatico, quindi la paura casomai nel vivere i rapporti sessuali della donna, un pene troppo grosso, troppo invasivo da parte del compagno, quindi si tende naturalmente a non considerare poi quelli che sono gli effetti effettivamente deturpanti, no? Di quella che è la vita poi sessuale di chi vive queste patologie, questi dolori, e non viene considerata come una forma appunto da studiare, da approfondire, approfondire, da valutare, da considerare come e quanto curare. Quindi anche questo è importante, per questo ci piaceva leggere questo articolo.
Naturalmente i finanziamenti alla sanità non dipendono da questioni di genere, ma da altri fattori, come la mortalità, appurato che di calvizie non è mai morto nessuno. Ma Carrie Smith, redattrice di Nature, ha condotto un'analisi che dipinge un quadro preoccupante. Le malattie che affliggono maggiormente le donne, come l'emicrania, l'endometriosi e i disturbi d'ansia, che impattano oltre 7 milioni di persone solo negli Stati Uniti, ricevono finanziamenti di gran lunga inferiori rispetto alla loro incidenza sociale. Eppure, le malattie che colpiscono maggiormente gli uomini, come il morbo di Parkinson o l'HIV, che riguardano circa 1.200.000 persone negli Stati Uniti, godono di un'attenzione economica nettamente superiore e la ricerca è finanziata oltre il doppio. L'indagine si è svolta dopo aver qualificato il peso di una malattia, quanti morti e quanta disabilità si trascina dietro. Il peso della malattia è quindi stato rapportato alla quantità di finanziamenti concessi per studiarla nell'anno 2022. Smith ha così confermato che il rapporto tra finanziamenti e peso della malattia per le patologie che colpiscono principalmente le donne era costantemente e significativamente inferiore allo stesso rapporto per quelle patologie che colpiscono principalmente gli uomini. In sintesi, non conta quanti malati ci siano e quanti morti provochi una malattia. Se morti e malati sono donne, la ricerca avanza a piccoli passi e in salita per la mancanza di fondi. Non si tratta di esempi isolati. Alcuni studi hanno dimostrato che le malattie che colpiscono gli uomini ricevono più finanziamenti rispetto a quelle che colpiscono le donne in tre quarti dei casi, che si parli di calvizie o di HIV. L'indifferenza ha un prezzo misurabile. Nei laboratori di ricerca, nei trial clinici, nei protocolli farmacologici, i corpi femminili restano esclusi, fuori dai parametri standardizzati che convenzione e per inerzia continuano a modellarsi su quelli maschili. Quindi, anche quando si parla di malattie che colpiscono entrambi i sessi in ugual misura, le donne sono sottorappresentate. E tale sottorappresentazione si traduce in una conoscenza insufficiente di come certe malattie o medicine impatteranno i corpi femminili. Ad esempio, le donne hanno più probabilità di morire di infarto perché i sintomi sono meno studiati. Un recente studio includeva 22.000 pazienti, tutti uomini, e i crash test non sono del tutto affidabili perché i manichini simulano corpi maschili.
Beh, poi è chiaro che se noi dovessimo aggiungere tutte le persone trans, le persone non binarie, le persone intersex, eccetera, queste come le donne vengono del tutto ignorate, no? Sia rispetto naturalmente ai continui attacchi che gli vengono portati, ma anche appunto perché naturalmente un tipo di ricerca, eccetera, sicuramente non si svolge sulle donne come non si svolge sui loro corpi.
Persino le cavie animali sono quasi sempre soggetti maschi. Insomma, esistono priorità implicite, scelte tacite che stabiliscono quali sofferenze meritino attenzione e quali possano restare nell'ombra. L'endometriosi è l'emblema di questa negligenza. In Italia colpisce fino al 15% delle donne in età fertile, ma riceve fondi irrisorie, come denunciano più volte dalla Fondazione Italiana Endometriosi. Sono oltre 3 milioni le diagnosi conclamate, ma la ricerca fatica a decollare. Diagnosi che stentano ad arrivare, il ritardo medio nel riconoscimento della malattia da parte dei medici italiani è di 7 anni, durante i quali le pazienti vengono abbandonate al dolore. Infatti tutte ti riferiscono dopo 5 anni, dopo 7 anni, dopo 8 anni finalmente hanno diagnosticato, hanno capito. Harvard Politics, rivista dell'omonima università, riporta che al 75,2% delle pazienti è stata diagnosticata erroneamente un'altra malattia fisica e o mentale prima di ricevere la diagnosi di endometriosi, con gravi conseguenze a lungo termine. E nel frattempo il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha da poco bloccato un finanziamento di 6 milioni per la prevenzione del tumore al seno. Le decisioni economiche definiscono il confine tra ciò che conta e ciò che può essere ignorato. Se un problema riceve fondi, diventa una priorità. Se resta finanziariamente invisibile, si diluisce nell'indifferenza, indipendentemente dalla sua diffusione o gravità. Non si tratta di pretendere finanziamenti per tutto, ma di riconoscere che la medicina ha un problema strutturale di pregiudizio di genere, che certe sofferenze meritano attenzione tanto quanto altre, che la perdita di capelli di un uomo non dovrebbe contare più del dolore cronico di milioni di donne. E questo è
e infatti è quello che noi continuiamo a dire quando all'interno dei consultori, per esempio, battagliamo affinché ci sia un libero accesso anche per esempio alle persone disabili, quando ne vediamo dei consultori che per arrivarci, non soltanto i disabili ma anche la madre con bambino e con carrozzino, ne viene automaticamente esclusa. Il fatto che non ci siano lettini se non da pochissimo nella RM1, e prima ce n'era un lettino per persone disabili che, guarda caso, era stato dato a uno dei consultori privati che abbiamo naturalmente a Roma, e non in uno pubblico, insomma. Quindi anche giocando su quella che è appunto un'offerta sociosanitaria laica, che rispetta le scelte e l'autodeterminazione, ma che rispetta fondamentalmente tutti quanti le necessità e i bisogni. Che poi la medicina abbia un problema di genere, penso che non sia in dubbio, che il patriarcato sta dentro a quello che è la medicina, che rappresenta potere, rappresenta soldi, rappresenta finanziamenti, rappresenta fondamentalmente anche veramente la possibilità di guadagni per la mafia e per tutti quelli che ci hanno magnato e ci continuano a magnare, fondamentalmente adesso col PNRR, e quindi con tutte le ditte, le cooperative, i sottorgani, le sottocooperative, utilizzate naturalmente per sopperire a quelli che sono invece la carenza oggettiva di personale poi nel mondo sanitario. Insomma, ecco, che la medicina abbia un'identità macista, patriarcale, legata naturalmente a quella che è gli interessi economici del profitto, insomma non avevamo dubbi. Non è solo l'endometriosi e tutte le malattie invisibili che ce lo fanno sottolineare, però ci sembrava carino, visto che è un articolo che esce sull'Espresso, quindi sì,
di Ludovica Priviterno, ecco, non l'avevamo detto.
Ecco.
E poi ricordiamo le nostre assemblee dei consultori. Dunque, già adesso, lunedì 14 aprile, tra le 16 e le 17:30, come ogni secondo lunedì del mese, c'è l'assemblea delle donne delle libere soggettività a via Brugnato 2 al Trullo. Quindi tra un pochino comincia l'assemblea. Poi domani ce ne sono altre due di assemblee, sempre dalle 16 alle 17:30. Una a via Vaiano 53, il consultorio di Magliana, martedì 15 aprile, come ogni secondo martedì del mese, 16-17:30. E ce n'è un'altra in via De Frentani 6 a San Lorenzo, come ogni secondo martedì del mese, però dalle 15 alle 17. Dopodomani, mercoledì 16 aprile, alle 15 alle 17, come ogni terzo mercoledì, sì, sembra, sì, è vero, del mese, a Piazza dei Condottieri 34 al Pigneto. Ce ne stanno tante in questa settimana. Giovedì 17 aprile, come ogni terzo giovedì del mese, c'è l'assemblea al Largo delle Sette Chiese, 25 alla Garbatella, tra le 16:30 e le 18:30, e a via Spencer 282 al Prenestino, sempre come ogni terzo giovedì del mese, tra le 15 e le 17. Poi i prossimi ve li aggiorniamo.
Poi dopo c'è sta Pasqua, lunedì chiaramente noi non ci sentiamo perché c'è festa.
E l'ultimo ci sarà, allora lo diciamo, a via Silveri 8, martedì 22 aprile, dalle 15 alle 17 a San Pietro.
Ecco, e quindi proprio finisce qua il mese naturalmente delle assemblee, dei consultori, per riaprirsi naturalmente con maggio e quindi rincominciare, perché come avete notato ci sta chi è il primo martedì, il secondo martedì, il primo mercoledì, insomma, e quindi secondo come inizia il mese iniziano anche naturalmente le assemblee e i vari appuntamenti. Quindi è importante proprio per tutto quello che abbiamo detto fino adesso, proprio perché il riuscire ad attraversare concretamente gli spazi e quelli che sono naturalmente le realtà che noi vogliamo trasformare, vogliamo controllare, vogliamo che funzionino come effettivamente consultori, diventa importante. Ci siamo dimenticati di dire, ma tanto siamo in chiusura e lo diciamo adesso, che domani martedì, come tutti i martedì invece del mese, ci sarà l'assemblea di Non Una di Meno di Roma a Punta Tesca dalle 7 in poi. Chiaramente si parlerà, come abbiamo parlato tanto noi dalla radio, dell'assemblea di sabato e domenica, quindi è anche un momento bello per poter condividere con chi non è potuto stare con noi a Genova. Chiudiamo qua naturalmente la trasmissione.
Sì, mi stavo riguardando ero distratto tristemente le magliette, alcune magliette felpe indossate dai poliziotti durante la manifestazione, che fammi vedere, è veramente vergognoso.
Sì, infatti è girato molto,
non capisco
Facebook.
Poi non, come, tra l'altro non credo che sia manco legale che uno che dovrebbe esercitare tra virgolette insomma una funzione pubblica debba portare
se consideri
una felpa,
tutte le insegnanti
poi tra l'altro
che solo perché sono andati nei cortei casomai dell'occupazione delle case, no TAV, per la Palestina eccetera, che hanno ricevuto i provvedimenti disciplinari, hanno dovuto
pur essendo liberi
processi,
di farlo, perché
certo,
non è che
fuori dell'orario
divisa,
di lavoro
non è che portano la divisa l'insegnante, no, invece certo, loro portano una divisa e la divisa non si capisce perché poi deve portare queste mostruosità.
No, perché poi è chiaro che se avessero avuto delle magliette invece di sinistra potevano essere strumentali per poter infiltrarsi nel corteo, invece è proprio la provocazione: te vengo, sto là davanti, te provoco, me puoi manco di niente, non mi puoi fare niente, perché tanto mi arrestano sempre per oltraggio eccetera, figuriamoci se poi vedi il poliziotto con le magliette appunto dell'ultradestra che te sfila davanti e te dà la manganellata, insomma, ecco. Quindi è chiaro che le provocazioni continuano a essere tante, però io sono convinta che anche le nostre capacità di risposta e le nostre energie trasformative fanno bella pulizia di tutta la merda che ci circonda. Quindi chiudiamo qua la trasmissione Normale Follia, non ci sentiremo naturalmente per Pasqua e Pasquetta, quindi buon uovo, perché
buon
poi
riposo,
si mangia,
buon weekend,
mangiamo tanta
buone
cioccolata,
vacanze, buon uovo e tante belle sorprese.
Sì, tante belle sorprese, però è chiaro che poi le sorprese, o più che trovarsi dentro qualcosa, le dobbiamo
sorprese
fare noi.
Di sogni metaforiche, di affetti.
E quindi naturalmente continueremo a sentirci sempre da Radio Onda Rossa, però fra un po' prepariamoci poi per il 25 aprile, perché sicuramente ci sarà molto da fare. Chiudiamo qua la Normale Follia, salutiamo chi ci ha ascoltato.
Ciao.